non mancano, motivi di confronto non mancano. Amplierei un piccolissima cosa che ha detto si dice tuo papà
Marcello B.
Marcello B.
Marcello M, dai.
N-M.
Per esempio che molte coppie vivono da separati, un po' l'ha detto, ma ci sono delle realtà, specialmente di giovani anzianotti, insomma, no? Ecco, ognuno vive a casa propria, hanno dei momenti comuni, non so, per esempio vanno al teatro insieme, c'è un certo legame affettivo, in particolare, so, coppie di divorziati, per esempio, no? Dove uno inizia una relazione, però non si convive, ognuno sta a casa propria, però ci si sente coppia. Poi un'altra cosa, ecco, sul matrimonio e famiglia una caratteristica sacramentale. Ui, potrebbe essere un'affermazione, però ecco, ci sarebbe anche lì qualche cosa, qualche puntino da sottolineare, perché per esempio una vedova, il matrimonio non esiste più. Una vedova con figli è ancora famiglia o non è famiglia? Prima ha celebrato il matrimonio religioso, ha fatto un figlio e quindi è una famiglia, diciamo, cattolica, apostolica, romana. Poi uno dei due muore, no, ho detto la vedova, ma insomma, uno dei due muore, quello che rimane, il matrimonio non esiste più, perché ne può fare celebrare un altro, però è famiglia o non è famiglia? Ecco, poi volevo dire una battuta in positivo, adesso però rende poco. Perché era più facile, non è mia la battuta, l'ho letta, mi piaceva, ma alcuni anni fa, quando era più facile che i divorziati si risposassero, adesso i divorziati in generale non si risposano. La battuta era questa, che il matrimonio dopo un divorzio è la vittoria della speranza sull'esperienza. E comunque, direi che comunque anche questo aspetto qui, no, che poi veniva sottolineato dalla famiglia come risorsa, no? Pur essendo un letto, una camicia stretta, la camicia di Procuste, però c'è questa realtà, insomma, ecco, ci si separa, si fa un'esperienza cattiva, però si vuole ritornare insieme. Bene, adesso siamo qui, abbiamo ancora sicuramente...
Marcello voleva aggiungere una
cosa. Una cosa per quello che dicevi tra matrimonio e famiglia. Per sventura, una delle cose che mi capita di fare ogni tanto è leggere scritti spirituali, soprattutto del XIX secolo, 1800, al di là di quelli di Deon, che stanno a cavallo. Ci sono che si diventano testi diciamo regole, oppure che rimangano i testi interni. Ci sono, no, non di Deon, nell'Ottocento, soprattutto nel nord Italia, ci sono tutta una serie di fondazioni religiose prevalentemente femminili in cui rientra che nascono esattamente per finiti l'epoca degli orfanotrofi, eccetera, per dare accoglienza, a giovani, prevalentemente ragazze, ma anche a giovani altri, non che non hanno più una famiglia, ma che hanno famiglie in cui o subiscono violenza o comunque non possono prendersi cura di loro, eccetera. E in alcuni di questi scritti sarebbe interessante lavorarci sopra. Comunque l'idea della fondazione nasce con un'idea di famiglia, quindi completamente.
Cioè la fondazione stessa.
Sì, la fondazione stessa viene descritta in termini di famiglia
sostitutiva,
ma il lessico è quello della famiglia rispetto a una condizione di famiglia che, vista oggi, è quella perfetta, che invece probabilmente generava i suoi mostri. Allora è interessante, sarebbe interessante questo aspetto, e quel lessico di famiglia che rientra dentro la costruzione di queste fondazioni, molte sono poi finite o erano a livello locale, viene accettato dalla Chiesa, anche quando, per dire, i riferimenti educativi erano due donne. Cosa fa la differenza, ma anche oggi probabilmente, rispetto a quell'uso? No, è esattamente e ancora non per tornare, è che non facevano sesso tra di loro, però non viene riconosciuta l'incapacità educativa di due donne di costruire uno spazio familiare contrapposto alla figura di famiglia che si ritiene essere solo per lanciare una pista di ricerca ulteriore che sarebbe interessante seguire per vedere se non, tutto sommato ben prima che tutto questo nascesse, quindi almeno un secolo fa, la questione della famiglia diventa già problematica, diventa problematica all'interno del modello conosciuto, e la prima famiglia alternativa è proprio il cristianesimo a produrle, semplicemente solo come una pista di... Non sono un esperto, è solo una cosa che...
Però queste associazioni che pose, però a quale archetipo familiare fanno riferimento? In sostanza, cioè sostituiscono una famiglia che però avranno avuto una origine fondativa che si riferisce a un archetipo.
Mi verrebbe da dire, l'occasione è estremamente interessante, ma mi verrebbe da dire che fanno riferimento proprio alla famiglia intesa come luogo educativo, quindi si identifica il cuore della famiglia, in che cosa consiste l'identità della famiglia, di sapere educare i figli all'osservanza della legge morale, quindi a una forma di educazione, quindi si considerano famiglie in quanto rispondono a questo che viene identificato come delle funzioni primarie della famiglia, non perché magari è capace di costruire relazioni, di insegnare relazioni positive, ma risponde primariamente all'obbligo, alla necessità di educare questi figli che altrimenti non avrebbero avuto un'educazione. Nascendo in un contesto appunto religiosamente qualificato, erano riconosciute come soggetti capaci di dispensare questo tipo di educazione, che quindi di rispondere a quello che era ritenuto il ruolo primario della famiglia.
Ci sono tante mani alzate. Camilla, cerchiamo di fare un ordine.
A me sembra che la caratteristica principale della società di oggi sia la velocità. Velocità di tutto, no? Del cambiamento o addirittura fretta nei nostri atteggiamenti. Prima, per esempio, si è parlato, mi sembra Sandra e anche il primo Marcello, di difficoltà nel giudizio, che non ci sono giudizi, e direi che non ci sono giudizi ponderati, perché invece i giudizi non ponderati ce ne sono a bizzeffe, no? Su tutti i social network troviamo immediatamente dei giudizi, per non parlare di talk show e tutto il resto. Ecco, secondo me è proprio in questa velocità, in questa superficialità che a volte si fa fatica, no? La crisi è anche legata, a mio avviso, alla difficoltà di reagire, di pensare. La società fa fatica a reagire a un'evoluzione così veloce. In tutto questo, a me sembra che la famiglia invece abbia avuto una grandissima flessibilità e, ok, con tante sfumature, adattandosi, cambiando, forse perdendo quella che per alcuni era la sua natura, però la famiglia è riuscita a reagire, tant'è, lo diceva l'altro Marcello, che mi sembra che oggi è ancora il valore considerato primario e importante per la maggior parte delle persone. Che quindi che cosa chiedono alla famiglia queste persone, no? Al di là di come la considerano, secondo me ce lo dovremmo chiedere. A mio avviso chiedono principalmente due cose: accoglienza e condivisione. Accoglienza nel senso di c'è un luogo sicuro, un porto dove so che posso andare ed essere accolto, no? così come sono, e chiedono anche di condividere qualcosa, non è l'albergo, è un luogo dove vengo riconosciuto. E credo che in questo la famiglia continui a fare molto, Anche proprio come cambiamento culturale, la famiglia in questo momento di crisi è stata quella che è riuscita, no, tante volte a ammortizzare tanti contraccolpi, a farsi carico di tante situazioni di difficoltà. La famiglia è ancora quella che si fa carico dei malati, degli anziani. Addirittura di fronte all'immigrazione, secondo me è la famiglia quella che sta facendo la principale opera di integrazione, perché quando vengono incontrati a scuola gli amici dei figli e poi ci sono gli inviti, una cosa un'altra, alla fine attraverso queste relazioni, più ancora che attraverso le leggi o le iniziative culturali, che vanno benissimo, però è così che passa. La faccio breve. Allora, a mio avviso è giustissimo chiedersi la famiglia che cosa che cos'è, che cosa deve essere. Possiamo considerare famiglia gli omosessuali, chi convive, eccetera eccetera, però secondo me dovremmo prima ancora cercare di capire come sostenere quelli che sono i valori veri della famiglia, quelli per i quali riesce a fare questa opera di sostegno, di accoglienza e di amore, perché non sono dei valori così scontati, no? Secondo me sono poi alla fine questi quelli che ci danno il senso di che cosa è famiglia. Fermo qua.
Giuseppe, mettiamo insieme tutte le considerazioni, poi magari
grazie per vedervi bene in faccia. Io, man mano che voi parlavate, confesso che ho sentito dal punto di vista intellettuale crescere il mio interesse. Non so se fosse la sensazione seconda, quella che invece sentiva crescere un disagio. E provo a dirlo, nel senso che mi si aprono molte domande e forse anche, come dire, una necessità di comprendere meglio alcune cose. Intanto la mia sensazione è che si vadano confondendo in questo discorso, ma non solo, diciamo, nella discussione di oggi, piani diversi, no? C'è un piano sociologico, un piano civile, un piano legislativo, un piano ecclesiale, un piano sacramentale. E della percezione che questi piani in qualche modo abbiano delle sovrapposizioni, delle interdipendenze, delle relazioni, non sempre in modo chiaro. Se posso, un po' banalizzando, raccontare un'esperienza personale, io ricordo 30 anni fa sono stato giovane negli Stati Uniti a conoscere, ho fatto un giro, ho conosciuto dei parenti che erano là, allora andammo a parlare, a raccontarci l'uno dell'altro in un locale, e questa persona mi raccontò di tutta la famiglia, di come Tizio era divorziato da Caio, da Sempronio, e io, come dire, coi miei canoni, venendo da una famiglia, molti qui conoscono anche da quale, e ho pensato sarà gente che crede poco. E dopo è arrivato il cameriere, io ho ordinato una birra, lui ha detto no, io non bevo perché siamo in quaresima, e quindi e ho capito, come dire, è stato un messaggio molto forte, perché io non lo facevo il fioretto quaresimale in quel periodo là, e mi sembrava quasi, come dire, un elemento, non voglio dire di una pratica religiosa molto forte, abbinata a un considerare normale invece il fatto che le famiglie si componessero e scomponessero. Inoltre, un altro aspetto, che così dico solo per titoli, è che è evidente che alcuni aspetti sociologici sono anche indotti dalla legislazione e dalle norme che ci sono, nel senso che io, per esempio, delle volte penso che dovremmo chiederci perché della gente continua a sposarsi dal punto di vista civile in un momento nel quale non c'è nessuna ragione dal punto di vista, come dire, della convenienza o dell'opportunità. Quando io mi sono sposato c'erano dei finanziamenti che la regione dava alle giovani coppie purché sposate, e quindi dei miei amici si sono sposati civilmente un anno e mezzo prima di sposarsi davvero in chiesa, per cercare di accedere a quei finanziamenti. Ebbi anch'io quell'opportunità e alla fine, preso da crisi di coscienza, decisi di non farlo e quindi di rinunciare al possibile finanziamento che veniva dato a fondo perduto. Oggi nessuno di quei finanziamenti è legato all'essere sposati, e anzi diciamo il pensiero con cui ci confrontiamo ha tre sillogismi molto chiari, cioè non c'è solo il riconoscimento del matrimonio omosessuale, ma c'è anche la completa parificazione fra convivenze di fatto e famiglie sposate, e diciamo l'abbinamento delle cose fa capire che da un punto di vista semplicemente logico matematico, vorrei dire, forse la risposta giusta sarebbe quella di dire vabbè, allora lo togliamo il matrimonio dall'ambito costituzionale legislativo, proprio perché è evidente che ormai non ha più alcun significato. E la domanda su cui vanno in crisi i fautori, e qui mi sposto sull'ambito politico di queste istanze, è: sì, va bene, chiedi la parificazione, ma perché credi nel matrimonio? Perché normalmente a questa domanda dicono no, veramente io se fosse per me lo abolirei, però non è giusto che ci sia la differenza. Oppure l'altra domanda che li fa andare in crisi: a cosa serve? Perché mentre tutti sono pronti a dire che è giusta ogni parificazione fattuale, nessuno sa spiegare a quel punto a cosa servirebbe sposarsi, se non al fatto di essere vestiti di bianco, oppure forse anche no, e fare una cerimonia. Cioè, però voglio dire, a quel punto basterebbe il modello Las Vegas, dove si va per vivere un momento di gioia insieme ai parenti senza alcuna relazione. In questo contesto noi troviamo che le risposte però tendono a omologare tutti questi spazi, quindi a dare una chiave di lettura che è sempre la stessa dal punto di vista ecclesiale, legislativo, sociologico e civile. E mi chiedo, la prima domanda che mi faccio è se sia adeguato effettivamente avere una chiave di lettura che spazia su tutti questi piani dando risposte diverse. E finisco con l'ultima considerazione / domanda. Capisco la critica a una posizione che cerca di risolvere un problema complicato, diciamo, dando una parola chiara e per questo forse eccessivamente semplificante. E mi riferisco al fatto di dire lo mettiamo fra i valori non negoziabili, che vuol dire non se ne può nemmeno parlare e il discorso non si pone. Ma al tempo stesso credo che non sia sufficiente dire bene, lo togliamo dai valori non negoziabili e accomodatevi, nel senso che penso che ci dovrebbe essere una proposta, una risposta di un livello diverso, magari capace di sfidare e di parlare di valori in modo diverso da quello del dire semplicemente non se ne può parlare. Anche perché viviamo in un periodo in cui in qualche modo io vedo un cambio ciclico che inizia a essere presente. Io pensavo che le cose andassero solo verso il meglio, tra virgolette, quando ero più giovane di adesso, no? No, ma non credo che sia quello, nel senso che, non so, sono nato in un posto dove non si poteva parlare del Natale a scuola e dove le maestre, se parlavano del Natale dal punto di vista religioso, in qualche modo violavano un principio non scritto. Poi a un certo punto, scusate se faccio accenni che mischiano cose, l'Ulivo, la fine di una separatezza, la fine dell'unità politica dei cattolici, uno iniziava ad andare a scuola e facevano la recita di Natale con Gesù, Maria, l'asinello, nelle scuole, voglio dire, statali. Quindi la sensazione che fossero cadute delle barriere, si potesse parlare e quindi inserire questi discorsi in un contesto di una maggior capacità di relazione. Poi invece oggi ci troviamo con dei fenomeni per cui abbiamo sentito non più tardi di qualche mese fa, durante il dibattito civile relativo al referendum che c'è stato a Bologna sulle scuole paritarie, molti fare l'affermazione che non è accettabile un approccio educativo che non sia laico, e nella decodifica dell'affermazione vuol dire che un cristiano non può fare l'insegnante. Questa è la esatta decodifica della cosa, certo. E questo è
non può fare l'insegnante.
Diciamo, l'idea è che se tu sei un cattolico non sei un politico che possa rappresentare, diciamo, la società, non sei un insegnante che possa fare l'insegnante, cioè stanno iniziando a emergere Quindi lo dico soprattutto alle pantere grigie che sono fra di noi, attenzione, perché iniziamo ad avere dei germi nella società che dovremmo poter riconoscere, di elementi che non pensavamo nemmeno possibile che potessero emergere. E quindi in questo senso non voglio dire che giustifico, però l'irrigidimento che si ha a certi livelli può essere anche, come dire, indotto da una percezione di qualcosa che si sta muovendo e che noi dovremmo riconoscere. Dopodiché anche nelle istanze di chi in questo momento viviamo lontano, come ci sono elementi di assoluta violenza ed inaccettabile, come dire, inquinamento del tema del dibattito, così ci sono anche elementi che dovremmo invece riconoscere di pulsioni positive. Perché in fondo, insieme alla considerazione negativa che facevo poco fa sul tema del matrimonio omosessuale, una volta io mi sono trovato a parlare con un collega che è un leader, diciamo, del movimento LGBT, eccetera, e dirgli, e parlando di trans, lui mi spiegava che secondo lui la gente che va coi trans fondamentalmente sono degli omosessuali che non vogliono riconoscere la propria natura, non riescono, diciamo, a essere onesti fino in fondo con se stessi. E se voi ci pensate, questa frase in realtà parla di una normalità e di una devianza, dove la normalità dal suo punto di vista era di riconoscere la propria eterosessualità o la propria omosessualità, questo è normale, e la devianza era quella di avere, diciamo, un rapporto complicato col proprio essere. E anche nel matrimonio, nel riconoscimento del matrimonio che viene fatto, in parte è un gioco politico falso perché in realtà si vuole, ma in parte è l'esigenza di trovare una nuova normalità nel quale si possano riconoscere anche persone che hanno vissuto sulla propria pelle, diciamo, una percezione di discriminazione. Non ho conclusioni da trarre, voglio solo dire, è un ambiente effettivamente, è un, come dire, un calderone estremamente complicato nel quale probabilmente, come voi avete, secondo me, lasciato capire, ci stiamo muovendo non nel modo migliore, ma in cui forse non sarebbe banalizzante dire che il modo giusto sarebbe semplicemente quello di accettare una posizione duale rispetto a quella che viene in questo momento espressa. Non lo so, voglio dire, se domani io accendessi la non oso dirlo io perché adesso l'ultima considerazione è sul piano ecclesiale, ma se domani io accendessi la TV e sentissi Papa Francesco che dice: bene, sapete allora qual è la novità? Noi adesso rompiamo il patto del concordato e ci tiriamo via dal tema del matrimonio civile e iniziamo a dire alla gente che se vuol convivere dal punto di vista dello Stato lo può fare, però se viene a sposare in chiesa perché crede in quella cosa lì e la testimonia in un modo che non è più legato, io forse non direi oddio, orrore, 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 ma direi magari un modo per giocare all'attacco una posizione che fino adesso è sempre stata vissuta in difesa. Quando io avevo 20 anni, la statistica di cui si parlava era quanti erano i matrimoni civili versus i matrimoni religiosi. E normalmente il commento dei vescovi era: oddio, 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 cresce la fetta di chi si sposa in comune e cala la fetta di chi si sposa in chiesa. Oggi siamo alla difesa della fetta di chi si sposa in comune, perché nemmeno più si cita il numero di quelli che si sposano in chiesa, cioè nemmeno viene messo, come dire, nel dibattito, ed è sempre una posizione di tipo difensivo. Potrei fare molti altri esempi, però mi fermo qui perché non voglio abusare della vostra pazienza.